Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Iniziamo questa sessione di domande e risposte. Si può fare meditazione e non avere credenze buddiste o religiose? Sì. Vabbè, dipende un po' che cosa si intende come meditazione, però se gli diamo, se prendiamo il significato più tradizionale, che è quello di prendere un oggetto di meditazione, associarci la mente al fine di calmare l'attività mentale, sì, possono fare tutti, non dipende da un contesto religioso particolare. Alla fine la meditazione è intesa come strumento per calmare la mente, è questa. Scegliamo un oggetto di meditazione e poi la mente si associa a quell'oggetto, e come la mente si associa a un oggetto, si raccoglie in quell'oggetto. Se si raccoglie in quell'oggetto e l'oggetto è un oggetto che conduce alla pace, alla serenità, avremo tale risultato. Quindi non dipende da un credo o da un contesto religioso. Dove il contesto religioso potenzialmente entra è in tutto l'aspetto emotivo di sostegno in questa pratica, e poi dopo, dove entra il contesto religioso buddista, non è solamente all'interno di un contesto emotivo e di fede, di fiducia, ma è anche la peculiarità del buddismo e la saggezza, per cui non ci limitiamo all'interno della pratica contemplativa buddista a calmare la mente, ma calmare la mente è strumentale per sviluppare la saggezza. Il modo come poi noi reputiamo sia opportuno sviluppare la saggezza, quello è proprio dell'approccio che seguiamo. Alcune volte in realtà alcuni approcci dicono che cosa vuol dire, non capisco, all'interno dell'ottica della pratica buddista, sì, è proprio una visione che andiamo a coltivare in modo da relazionarci ai fenomeni in modo tale da lasciare andare i nostri attaccamenti. Quindi, se, qualora il passaggio vero nell'ottica dell'insegnamento del Buddha non si fa tanto nel momento in cui, diciamo, associamo la mente al respiro, che è uno degli oggetti più comuni di raccoglimento mentale, di concentrazione, ma è quando inizia a domandarti: la mente è quieta, con quello che sto vedendo come faccio a sviluppare, qual è il modo migliore di relazionarsi a quello che sto vedendo? A questo punto si intromette il Dhamma. La domanda era sulla meditazione, quindi per quanto riguarda la visione mi fermo qua. Magari ci saranno fra queste domande qualcosa di attinente sulla visione connessa alla dottrina buddista. Da quando ho intensificato la mia pratica meditativa spirituale, mi capita di vivere una sorta di esplosioni di rabbia, spesso nei confronti dei miei genitori. Questi momenti sono molto intensi e oscillo tra rabbia, senso di colpa e infine un profondo senso di tristezza. Potresti per favore dire qualche parola a tal proposito? Sì, allora, quello che accade nel momento che noi approfondiamo il raccoglimento mentale e la presenza mentale, ci rendiamo maggiormente conto dei movimenti del cuore. Talvolta c'è un senso di regresso, proprio iniziamo a dire, ma io ero una persona migliore prima di fare la pratica, ero più tollerante, più benevolo, ora non so cosa mi sta accadendo. In realtà non è spesso così, almeno in linea di massima non è così, ma quello che è che siamo più sensibili a questi fenomeni. Prima non ce ne accorgevamo, c'era un minore impatto di avidità, odio e illusione nel nostro cuore, nel senso c'era una minore sensibilità. Vi rendete conto vivendo qui in monastero? Se vivete qui in monastero, un semplice gesto aggressivo viene percepito da tutti, fai Se varchi quel cancello e fai lo stesso gesto, tutti dicono, ma hai detto buongiorno? No, veramente no. C'è quindi in un ambiente come questo, ma anche nell'ambiente del nostro cuore, nel momento che diventa più in sintonia con la pratica, una maggiore sensibilità. Questi stati d'animo negativi in qualche modo risultano amplificati, come risulta amplificato tutto nel silenzio. Cade una monetina qui, la sentiamo, cade la stessa monetina a Tiburtina o a Roma Termini, te l'hanno già presa, non c'è più, a Roma Termini e Roma Tiburtina, pum, non te ne accorgi neanche. E poi sì, questo ovviamente nel momento che ce ne rendiamo conto è possibile che quello che percepiamo questa rabbia, una volta percepita questa rabbia, abbiamo un senso di direzione che va verso la liberazione dalle contaminazioni, quindi immancabilmente, se non abbiamo un senso di colpa, abbiamo un senso di inadeguatezza, come dire, ma guarda, pratico e ancora mi arrabbio per queste cose, soprattutto verso i miei genitori. Poi dopo, all'interno del contesto buddista, c'è questa enfasi sulla gratitudine dei genitori, ti senti ancora più inadeguato, ma hai preso anche il librettino che è qui in distribuzione, gratitudine verso i genitori, e dici, che persona meschina che sono. E viene appunto un profondo senso di tristezza nei propri riguardi. Non ci interessa sviluppare questo senso di questo processo, di questi stati mentali. Magari per convenzioni sociali siamo quasi convinti o ci hanno convinto che se sentiamo in questo modo, se percepiamo in questo modo, siamo persone più sensibili, ma in realtà è semplicemente che siamo persone che stanno più soffrendo. A noi ci interessa semplicemente notare questa rabbia e fare in modo che queste energie prendano una forma differente. Cerchiamo quindi semplicemente di notarle, abbiamo i nostri precetti per cui cerchiamo di fare in modo che non si esprimano in termini di parole e di azione. Magari guardiamo i nostri genitori e questa energia che sentiamo la trasformiamo in hai bisogno che vada a farti la spesa, vado, dai, che hai bisogno, e te ne esci, prendi la distanza, arrivi stanco a casa con la spesa, hai fatto una buona azione, guardi la mamma e dici, mamma, ti voglio tanto bene, la spesa vai tu a farla la prossima volta, vero? E quindi facciamo in modo di non cadere in questi processi che alla fine nuociono al nostro senso di benessere interiore. Nuocendo, che cosa accade? Ci vuole il doppio, non solamente per in qualche modo rielaborare e trasformare questa rabbia, ma addirittura bisogna lavorare e trasformare anche quella tristezza, quel senso di inadeguatezza, quel senso di colpa. Quindi doppio lavoro. E cerchiamo abili mezzi per, se possibile, appunto prendere quel minimo di distanza per rielaborare un attimo e proporci ai nostri genitori o alle persone verso cui troviamo un senso di avversione con un maggiore equilibrio mentale. Non occorre dire tutto quello che ci passa per il cuore e per la mente agli altri, no? Tante volte alcune cose possiamo lasciare dentro di noi, tipo, non occorre dire quando fai così mi stai proprio antipatica o antipatico. Possiamo semplicemente dire: oh, scusa, sono un attimo confuso, ho bisogno di riflettere, torno subito, vado a farmi una doccia. E magari invece condividiamo quel grazie, quel ti voglio bene, che è sicuramente più ben accetto rispetto a altre lamentele o polemiche. Proviamoci. Quando poi i nostri genitori o le persone che ci sono accanto sono più fiduciosi della nostra approvazione, della nostra benevolenza nei loro confronti, magari possiamo anche dire qualche parola in più. È carinissimo quando telefona a mia madre, poi dopo si parla, si scherza, poi a un certo punto dico: mamma, e lei: ti sei rotto le scatole? Sì. Alla prossima mamma, ciao. Quindi si può fare anche così, però prima bisogna essere sicuri che ha capito che gli vogliamo. C'è un limite alla compassione? Può scivolare verso la vigliaccheria o la commiserazione? No, la compassione in sé per sé come qualità del cuore non c'è un limite, proprio per definizione fa parte delle cosiddette dimore divine illimitate. Quindi la compassione non ha un limite, nel senso che non è, dici, compassione, no, per te no, compassione, no, equanimità per te. la compassione è una qualità del cuore che auspichiamo non trovi un ostacolo verso determinati esseri viventi, sia essi umani che altre tipologie di forme. Può scivolare verso la vigliaccheria o la commiserazione? Ma sì, quando da una qualità pura in se stessa viene associata ad altre qualità, per cui appunto da quel senso di compassione si passa magari a quel senso del porello, e poi dopo iniziamo a: ma lo sai che ha fatto? Bla 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 bla, iniziamo a parlare del porello e di tutte le disgrazie di quella persona. Qui c'è il sentimento da cui abbiamo iniziato, era un sentimento magari positivo, però abbiamo utilizzato quella iniziale spinta del cuore, ha trovato una forma che non ha un gran senso per la nostra pratica. In fin dei conti la compassione è mossa da un'empatia unita da un'empatia che è in grado di sentire il disagio dell'altra persona, ma c'è di fondo anche una base di serenità e di fiducia, che non è la verità ultima quella, che c'è una trascendenza, una possibilità attraverso la pratica del Dhamma, che quella sofferenza possa trovare una cessazione. Sicuramente se è una sofferenza mentale, cioè dovuta a un nostro attaccamento, qualora sia una sofferenza fisica, pur sentendo il dolore di quella persona, sappiamo che dal nostro punto di vista spirituale, quella realtà fisica non è la realtà ultima, è solamente una manifestazione, un aspetto. Vigliaccheria, non capisco bene che cosa si possa intendere, un modo magari per non partecipare alla sofferenza altrui e limitarci a dire, ad avere questo slancio del cuore. Se in questo senso considerate che se la mente è raccolta e chiara, se c'è uno spazio di azione lo vede, se non c'è uno spazio di azione possiamo solo offrire questo stato del cuore. Poi sfortunatamente c'è poco da fare in termini di azioni e parole, ma se c'è uno spazio, una mente chiara e agile, abituata a non bloccarsi, lo vede, e che sia anche semplicemente una parola di conforto, riesce a trovarla. Se c'è qualcosa invece è ancora più concreto che è possibile fare, e si attiverà quasi spontaneamente. Qual è la filosofia del buddismo rispetto al libero arbitrio e al destino? Allora, c'è una definizione che mi piace tantissimo del buddismo. È in inglese, quindi provo prima a tradurla in italiano per non rovinarla. Il buddismo è una questione di scelte, non di chance. Non so se capite la potenza di una simile affermazione. Siamo noi. Che cosa c'è? Un insettino? Che tipo di insettino? Dovrebbe essere una cimice, di solito sono cimici. È una cimice. Ah no, sono innocue. Volete provare compassione? E sfortunatamente la cimice, queste cimici, hanno l'abitudine di ritrovarsi con il dorso al contrario, fa una tristezza. Penso di avere, non so se vedo bene, ma mi sa che c'è un resto di qualcosa, una cimice morta qui. E lì è uno dei momenti per me dove mi fa una tristezza, fa una compassione vedere quell'insettino. E vedete la gente, infatti, anche qui in questo tempio che si attiva per riportarla il. Spostati, vai, in attesa della compassione. Che poi si è andati tutti sul lato destro e avete lasciato il sinistro. E, comunque, sì, ecco, quelle sono quelle delle dinamiche, no? Ritornando all'esempio di prima, vedete quella cimice che è sul dorso e chiaramente non ce la farà su un marmo in questo modo, su un travertino in questo modo. Quindi quello che accade è che, come state facendo, c'è l'azione per cercare di salvarla in qualche modo da una morte sul marmo, e fermo restando che fermo restando che non è più estate, e quindi tutto ciò che sorge cessa e non possiamo fare nulla di che. Abbiamo fatto questo. Mi sono scordato la domanda, però la compassione ce l'ho nel cuore. Qual era la domanda? Era questa, il libero arbitrio. Il libero arbitrio. Il libero arbitrio è il destino. Quindi, come vi dicevo, è un richiamo a un'assunzione di responsabilità. Le nostre scelte poi alla fine sono anche proprio quello, l'intenzionalità delle nostre scelte sono il karma. Quindi quando si parla di libero arbitrio ci troviamo in piena sintonia. Presumibilmente penso che l'insegnamento del Buddha 2600 anni fa possa essere risultato anche abbastanza innovativo rispetto a diversi altri approcci religiosi, perché richiama proprio questa cosa che per noi ora persone moderne è scontata, ma per il Buddha è chiaro, siamo noi gli artefici del nostro dolore, della nostra sofferenza o della nostra felicità. Noi diamo per scontato che il libero arbitrio nella nostra società, ma non ci sono divinità che ci muovono. Il karma è l'intenzionalità del nostro cuore, della nostra mente. Il destino non trova spazio nel senso che le cose sono predeterminate. Se fossero predeterminate non ci sarebbe la possibilità di uno sviluppo. È un modo abbastanza potenzialmente nocivo di pensare, perché delega ad altre storie esterne a noi le scelte. Noi siamo vincolati da Vipaka Kamma, cioè da quello che sono gli effetti del karma passato, quello sì. Siamo qui perché? Perché tutte le scelte che abbiamo fatto finora convergevano esattamente in questo punto. Uno pensa che sia semplicemente stata quella scelta che si fa oggi pomeriggio, andiamo a Santa Cittarama o andiamo da qualche altra parte. Però la domanda è come mai ti è sorta questa domanda, perché insomma non è che stiamo fra le prime scelte degli esseri umani su come passare un pomeriggio. Quindi è un gruppo ristretto di persone, ristretto a livello mondiale, che in qualche modo ha selezionato, prima di farsi la domanda di prendere la macchina, l'autobus, la bicicletta, scegliete voi, venire a piedi, e ha selezionato perché aveva già selezionato, quindi non diamo, è una frase abbastanza di peso questa qui. Siamo qui perché tutte le condizioni convergevano qui. La domanda poi è: usciti da questo tempio c'è un mondo che possiamo nuovamente riscegliere? Ovviamente sarà in parte già delimitato dalle scelte che abbiamo fatto precedentemente, però è in mano nostra scegliere come continuare. Fermo restando alcune condizioni che ormai sono quelle. Ognuno di noi ha la sua età, ma no, uno che venisse qui con capelli bianchi a dire o brizzolati, venisse a dire se facessi il giocatore di pallone, andata. Andata. Però ecco, e se facessi il monaco? Possibile. Se non tornassi più? Possibile. Torno ogni tanto? Possibile. Quindi abbiamo dei vincoli determinati dal nostro passato, però all'interno di questi vincoli rimane sempre una possibilità di scelta. All'interno, per quanto possa essere restrittiva la nostra vita, è limitata veramente a tre o quattro mosse, è limitata a poche mosse o addirittura a una mossa, però una mossa c'è sempre, che è quella che ti dice Dhamma o Samsara. Quella c'è sempre. Quella, e dipende da noi. Però a ogni respiro c'è questa deviazione della nostra vita. Dhamma o Samsara. Potresti chiarire cosa si intende per vitakka, pensiero iniziale, e vichara, pensiero discorsivo, grazia. Allora, vitakka e vichara. Vitakka e vichara sono due fattori del raccoglimento mentale. Quando si parla di concentrazione si parla di cinque fattori permettono il raccoglimento mentale. Vitakka e vichara sono i primi due. Che cosa sono? Fondamentalmente è l'abilità di applicare la mente all'oggetto di meditazione e di sostenerla. Vitakka è la capacità di applicare. Vichara di sostenere. Esempio, parlando di respiro, la nostra mente inizia a dire ok, fammi praticare meditazione, andiamo all'oggetto di contemplazione, il respiro. Restiamo con l'oggetto di contemplazione. Osserviamo il respiro, questo è un parlato che avviene all'interno della nostra mente. Osserviamo il respiro, è comodo, è lungo, è corto, lo sento meglio al naso, al petto, alla pancia, sento come si può esprimere il respiro non solo all'interno del sistema respiratorio ma anche in maniera più ampia di tutto il corpo. In altre parole, è il dialogo che si instaura con l'oggetto di contemplazione. Quello che accade è che nel momento che la mente diventa quiete, la mente si diventa più silenziosa, quindi questo parlato sfuma, con la mente che però rimane associata all'oggetto di meditazione. Quindi vitakka e vichara non sono più elementi così fondanti. Potenzialmente rimangono, ma l'enfasi a questo punto si sposta sull'aspetto delle sensazioni di rapimento e poi di benessere associato alla quiete mentale raggiunta osservando l'oggetto di contemplazione. Se andate al di là delle parole pali che possono incutere timore e delle definizioni, ma riprendete come esempio la vostra meditazione, Vitakka Vichara la vedete subito e vedete anche come, una volta che la mente è quieta, più quieta, diventano marginali mentre prevale quel senso di benessere. Prima è un senso di benessere più frenetico e poi invece più ristorante e allargato, con un livello di energia meno agitata. Dopodiché, in questo senso di benessere, emerge ancora più preponderante l'ultimo aspetto del raccoglimento mentale, che è la mente unificata. È quello che prevale. Senti che la mente è ferma sull'oggetto di contemplazione, è accompagnata da un senso di benessere fisico e mentale, e qualora la mente perda l'oggetto di meditazione, ritornano Vitakka e Vichara, che dicono: ok, ritorniamo sul respiro. Il respiro com'è? Si sta bene? Ok. Segue, come state vedendo ora, silenzio. Vitakka e Vichara vengono messi più in una situazione di margine e subentra invece questo senso di sto bene. Avrete visto che nel momento che uno raggiunge questo senso di benessere, di solito non è così, non diciamo sto bene, facciamo bene, un altro paio di respiri ed è fatta. L'illuminazione non era poi così difficile e ti ritrovi a fantasticare nel tuo mondo con Vitakka e Vichara, che non sono più connessi all'oggetto di meditazione, ma sono presi nelle nostre fantasie spirituali. E già se fossero fantasie spirituali va abbastanza bene, il problema è che spesso sono anche altre fantasie che non c'entrano niente con la spiritualità. E allora quell'abilità della mente, perché questa è un'abilità della mente, cioè quella di applicarsi e di sostenere, la utilizziamo in maniera non più consona con il Dhamma, o addirittura fuori contesto del Dhamma, oppure la prendiamo un po' troppo larga, anche se in qualche modo appunto hanno un aggancio spirituale, ha un aggancio spirituale questa attività mentale. Quindi, come vi dicevo, al di là delle parole e delle definizioni, è un'esperienza che conosciamo tutti. Ci aiuta la struttura, le indicazioni dell'insegnamento, che ci offre l'insegnamento, ci danno una struttura con cui meglio individuare quello che sta accadendo nella nostra mente. Però quello che accade nella nostra mente è quello. Poi dopo, una volta che sappiamo come, anziché essere vittime di queste situazioni mentali, iniziamo a capire come in realtà possono tornarci a nostro vantaggio, perché Vitakka e Vichara sono chiacchiere, portano le chiacchiere fuori del contesto, diciamolo, portano a questa proliferazione mentale al di fuori del contesto della pratica, ma all'interno del contesto della pratica sono l'abilità di sviluppare interesse e al dialogo con l'oggetto di meditazione. La vita è fantastica perché è tutto a portata di mano, solamente che dobbiamo imparare come utilizzarlo. La rabbia non è che la devi buttare via in toto. Butti via l'avversione, l'energia, te la tieni. ci fai un sacco di cose con, con quell'energia della, con l'energia della rabbia, una volta che non la manifesti, che non hai più la necessità di manifestarla con l'avversione. Quindi è lì, a portata di mano. Dobbiamo raffinare le varie qualità e capire come, anziché farla diventare un aspetto condizionante della nostra vita, ma come utilizzare quegli elementi, quei fattori per costruire la nostra via di risveglio. Come evitare che la pratica formale dell'attenzione sul presente diventi fuga dal presente? Ricordandoci che allora, dentro questa domanda ci sono: se noi utilizziamo il presente semplicemente per avere una mente quieta e tagliare quindi fuori il passato e futuro, diventa una fuga dal presente. Sembra strano, ma diventa una fuga dal presente. Ma se noi utilizziamo l'attenzione sul presente per ricordarci delle quattro nobili verità, cioè l'idea che se osserviamo un senso di disagio, un qualche tipo di forma di insoddisfazione, o in pali si direbbe dukkha, quindi di sofferenza, c'è un attaccamento, allora non c'è fuga. Perché noi sappiamo che ovunque ci sia una qualche forma di disagio, veramente in forma proprio più generale, di stress, qualsiasi forma di stress, c'è dietro un attaccamento. La via del Buddha ci dice che questa brama è fonte della sofferenza, del disagio. Se noi vogliamo cessare con questa sofferenza, dobbiamo mettere in moto un processo che porti a lasciare andare di questo attaccamento. In questo caso il presente non diventa semplicemente un modo per stare in pace, ma diventa un modo dove in pace lavoriamo sui nostri condizionamenti e i nostri attaccamenti, non solo grossolani, ma anche più sottili. Che, come vi dicevo nella prima risposta, questo è il lato peculiare dell'insegnamento del Buddha. Non mira semplicemente ad avere una mente calma, ma una mente saggia, svincolata dagli attaccamenti, perché ovunque ci sia un attaccamento c'è una potenziale fonte di disagio, e conseguentemente, se puntiamo semplicemente sulla quiete mentale, dobbiamo mantenere il più possibile il controllo della situazione. Andare a vivere in un posto isolato, avere persone, magari non avere nessuno attorno, o se c'è qualcuno attorno, avere persone che siano più congeniali possibili a noi. E poi ti rendi conto che in questi tentativi di creare queste condizioni perfette sviluppi un sacco di sofferenza, perché appunto hai preparato tutto e per dire ora me ne sto in pace, e c'è qualcuno che bussa alla porta. Allora a quel punto uno può iniziare a dire: devo andare fuori completamente in eremitaggio, che non mi trovi più nessuno, oppure può sfruttare quella quiete che uno aveva raggiunto prima che bussasse alla porta per dire: qual è il problema? E poi da lì vedere come continuare a vivere. Riuscite a capire la differenza? Non sempre è facile distinguere fra quiete mentale dovuta alle condizioni e una quiete mentale dovuta alla saggezza. È un po' difficile, ma se prendiamo come riferimento le quattro nobili verità, cioè questa sensibilità alla sofferenza, sapere che il disagio è fonte di attaccamenti, non di colpe interne o esterne, è semplicemente un attaccamento, allora è più comprensibile. C'è una quiete che è dovuta dal semplice fatto che tutto va bene e c'è una quiete che è indipendente da come va. La quiete che è indipendente da come va è una quiete che ha sviluppato saggezza per cui le condizioni non aderiscono, non ci appiccichiamo alle condizioni. L'altra quiete, per restare con il respiro, ha bisogno di situazioni ottimali. Non, vanno di pari passo, non è che una quiete dovuta alla saggezza non prevede una quiete dovuta al raccoglimento mentale in situazioni favorevoli o semplicemente al raccoglimento mentale, qualora si abbia delle abilità per questo, siamo meno sensibili, però appunto cancellate gli ultimi 45 secondi, vi confondono e basta, giochiamo sugli estremi, è più facile. La quiete mentale è dovuta a una concentrazione che nel momento che si perde ci riporta a rivivere la nostra vita con lo stesso livello di consapevolezza, di coscienza, mentre l'altro tipo è una mente che ha preso l'occasione di avere un raccoglimento mentale per sviluppare l'abilità di vedere fondamentalmente le quattro nobili verità, ma insomma comunque dove ci stiamo creando sofferenza da soli. Semmai nello spazio di domande aperte. Riprendiamo così i singoli dubbi, li affrontiamo per adesso. Faccio dopo. Vivere il presente significa anche non fare progetti per il futuro? Senza progetti è vivere alla giornata, senza progetti è vivere alla giornata? È possibile una felicità senza progetti? Se tutto è impermanente e insoddisfacente, si può essere felici o comunque tendere, ad essere felici? Allora, vivere il presente significa anche non fare progetti per il futuro? Ma una certa progettualità c'è sempre, non è tanto se la progettualità ci sia o non ci sia, penso che la domanda più importante è che tipo di progettualità? Perché che progetti abbiamo dentro? Cos'è che vogliamo realizzare nella vita? Perché i progetti danno un senso di direzione, potenzialmente. È necessario quindi capire dove vorremmo andare. Vivere il presente non significa avere una mente a tabula rasa che non riesce ad andare al di là di un respiro. significa far sì che quei progetti poi però non diventino nel presente motivo per allontanarci dal Dhamma. Abbiamo costruito questo monastero, c'era un progetto, è cambiato diverse volte, però appunto e continua a cambiare. Avete visto gli ultimi 5 alberi vanno di qua e di là, ancora scava, riscava, ribuca, ribuca, copri, buca, copri. Ah, che bello! Però è quando il progetto non ti fa più vivere il presente che diventa un problema. Non so, è quando inizi a pensare un giorno quando sarà costruito il tempio, quando il tempio sarà finito, allora saremo felici. C'è voluto, abbiamo cominciato nel 2015, e non è che la nostra pratica in questi 6 anni si sia interrotta. C'era un progetto, ma il progetto di base era quello di continuare a essere monaci e praticare il Dhamma, solamente che giorno per giorno abbiamo conosciuto un sacco di muratori, un sacco di idraulici, tanti nuovi amici che non erano previsti all'inizio della nostra vita monastica. Quindi è in questo doppio livello. I progetti si possono, non è che bisogna eliminare i progetti, però non, nel momento, viverli nel momento presente, contestualizzando all'interno del Dhamma, cercando di fare il nostro meglio e appunto ogni giorno è un giorno. È possibile una felicità senza progetti? Allora, quello che accade è che soprattutto le menti degli occidentali, generalizzando, le menti di società benestanti, e quindi occidentali, non sono abituati a vivere la giornata, più le società diventano ricche e più diventa forte in genere la programmazione, mentre più sei povero e più veramente tiri a campare, cioè un contadino vecchio stile della Thailandia, ma anche vecchio stile nostro, pianta, aspetta la pioggia e vede di raccogliere. E noi abbiamo una programmazione molto più intensa. E te ne rendi conto appunto con i monaci thai che erano sorpresi all'inizio quando, per esempio, uno fa la legna per riscaldarsi d'inverno, e dici perché? Aspetta che arriva l'inverno, poi te ne rendi conto. In una società così abituata alla programmazione, diventa forte programmazione e struttura. Quello che accade è che quando arriviamo a fare meditazione, ci rapportiamo in questo modo. Siamo fortemente indirizzati alla realizzazione di determinati obiettivi mediante tecniche. Quindi il mio obiettivo è calmare la mente, il mio obiettivo è Nibbana. Questo è un grosso fardello. Ma è un grosso fardello perché carica di aspettative troppo presto. Allora è immancabile quell'insegnamento in cui vengono tolti gli obiettivi per riportare semplicemente la nostra pratica al presente. Un attimo, fermiamoci. Via quest'idea di aspettative. Iniziamo a entrare in sintonia con il nostro cuore, con la nostra mente. Iniziamo ad avere una certa familiarità con le qualità della quiete, della gioia interiore. Iniziamo a entrare in contatto con queste qualità. Una volta che siamo entrati in contatto con queste qualità, però diventa anche chiaro che, in effetti, se uno legge l'insegnamento del Buddha, è un progetto. È un progetto di vita, con un chiaro e netto obiettivo, il Nibbana. Ma non è che non abbiamo degli obiettivi. Come monaci, quando diventiamo monaci, viene chiarito, siamo qui per realizzare il Nibbana, il Nirvana, a questo aspiriamo. Però, come vi dicevo, questi obiettivi sono un senso di direzione, ci fanno capire qual è la nostra priorità, ma non dovrebbero diventare un fardello in sé e per sé. Se tutto è impermanente, insoddisfacente, si può essere felice o comunque tendere ad essere felici? Liberiamoci dai concetti per avere più fiducia anche nell'esperienza diretta. Se noi ci relazioniamo ai fenomeni della vita guardando le tre caratteristiche, acquistiamo un senso notevole di leggerezza. E allora ti dici, ma come faccio a essere leggero? Se vedo che tutto è insoddisfacente, impermanente e non sé? Perché tutto è insoddisfacente, impermanente e non sé. Ed è una liberazione saperlo. E tu dici, sì, ma a me cosa rimane? Niente. Niente, è un sollievo incredibile. Il 15 sera abbiamo un incontro virtuale su queste piattaforme, con i monaci anziani, con gli abati e alcuni altri monaci anziani, una grossa cosa. E allora dico, fra l'altro è mondiale, quindi agli orari più disparati, il nostro incomincia alle 21 di sera e andrà avanti ad oltranza qui in Italia. E io mi domandavo, ma io che ci vado a fare? Cioè, nel senso, ma che se mi fanno una domanda, io che gli dico? Vabbè, li conosco in diversi, ma perché bisogna discutere di varie cose, poi ci vengono i gruppi, è più che altro un modo per ritrovarci assieme, però, cioè, ma io che gli dico? E allora mi fa, ma io alla fine vivo al Santa Cittarama, cerco di fare del mio meglio, i libri non li scrivo, sia perché non credo che bisogna scrivere libri, sia perché sono vagabondo. ma io non c'è nessuno. E più, e poi dice, ma guarda come sono felice. Ma guarda che sono felice. E con quest'ansia che mi era un po' presa, appunto, di ritrovarsi lì sul computer, che qualcuno gli potesse chiedere, ciao Mapagna, tu che fai? Niente? Che ne pensi di questo argomento? E allora in quel caso dici, chiedete a San Ciandapalo, è lui l'abate. Dopo con questa ansia, poi ho detto, ma io sono un monaco libero. Io una mattina, quando mi alzo, inizio a fare i miei lavorettini, poi la gente bussa, viene con dei problemi, risolviamo dei problemi, e continuo a fare i miei lavorettini, finisco, la gente viene con i suoi problemi, e risolviamo i problemi. Poi quando non c'è la gente, vengono i miei problemi, e io mi risolvo i miei problemi. Vado a dormire. Qualche volta si dorme 2 ore, talvolta 3 ore, talvolta 4, talvolta anche 6, Talvolta c'è tutta la notte, c'è un po' di confusione, ti domani, ma non dorme mai nessuno in sto monastero. Però la mattina dopo, quando bevo il mio bicchiere d'acqua, la mia tazza d'acqua, perché non faccio colazione, io sono soddisfatto. L'acqua è quella della cannella, non penso di l'acqua è quella del rubinetto. Va bene, terminerei qui e lascerei spazio per le eventuali domande aperte, dirette.